noi ci disponiamo a riprendere in mano i contenuti della dottrina di Cristo, del Signore, così come la Chiesa li ha custoditi e li ha penetrati, approfonditi, per quanto è stato concesso nella storia, prima agli Apostoli con la luce dello Spirito Santo, poi ai padri apostolici. È interessante questa catena, no? Gli Apostoli erano quelli che avevano conosciuto il Signore e quelli che sono arrivati un po' dopo la sua ascensione si sono attaccati agli Apostoli perché loro avevano conosciuto il Signore. Poi dopo ci saranno quelli che vengono dopo, che hanno conosciuto i padri apostolici, che sono quelli che hanno conosciuto gli apostoli. Capite che catena di intelligenza e di affettività. A me piace dire queste cose perché là dove ci si appassiona, ci si entusiasma per questo, c'è quella che in termini moderni si chiama esperienza cristiana. In termini più antichi si chiamava dimensione spirituale della vita cristiana. Oggi per noi dire spirituale è una roba da suora, è una roba, non afferriamo più. C'è uno spessore umano, esistenziale, per cui il Signore comincia a diventare uno di casa, una presenza reale. Questo ci fa capire anche cos'è l'Eucaristia, una presenza reale, non simbolica. Oggi si è perso quasi tutto. Ecco, la preghiera iniziale che unisce intelligenza e affettività chiede questo. Scusate questa introduzione, ma fa bene all'anima, come direbbe qualcuno, no? Ecco, per cui il nostro lavoro non è solamente un lavoro di testa, deve esserlo, perché ce l'abbiamo la testa. Come diceva Sant'Ambrogio, abbiamo la testa non solo per metterci il cappello, ma per farla funzionare. E poi poterci immedesimare e appassionare, anche perché se non ci si aiuta così, con lo squallore che c'è in giro, dappertutto, si soffoca. Bene, entriamo in medias res. La volta scorsa abbiamo fatto quello che l'ho chiamato preambolo, cioè abbiamo detto che cosa voleva dire un primo annuncio, cosa voleva dire la dottrina, Gesù che parla della sua dottrina, del suo insegnamento, ma era una dottrina che cammina, perché era la sua persona, con quello che lui insegnava e con le sue opere, col suo modo di vivere, con la sua affettività e intelligenza. L'affettività di Cristo è il modello di ogni tipo di affettività. Ci sono persone che per arrivarci la scoprono nel matrimonio e altre che sono chiamate a vivere l'affettività di Cristo in anticipo, subito, come se si fosse già in paradiso. Questa sarebbe l'idea della verginità e del celibato, se la si capisce come si deve. Bisogna riprendere in mano queste cose, perché oggi nessuno ci insegna più niente. O la vediamo impersonata gli uni nella volto degli altri, o altrimenti, sì, certo, andiamo a pescare, grazie a Dio, la tradizione, le biografie dei santi, ma non sempre sono così accessibili all'inizio. Dobbiamo poterci vedercela vedere un po' in faccia. Poi abbiamo visto quindi cos'è la catechesi, no? L'imparare i fondamenti dell'insegnamento di Cristo e poi anche il compito della teologia, eccetera. Oggi iniziamo finalmente a leggerlo sto benedetto compendio del catechismo e ad accorgerci che, senza voler essere pesanti, per carità, però quello che a me preme, l'ho già detto l'altra volta, è suggerire un metodo. Non pretendo che noi andiamo avanti chissà quanti anni, no, magari, che se non vi annoiate prima, a studiarlo tutto. Però impariamo un metodo. Dopo ognuno farà anche per conto suo, se non abbiamo più la possibilità di vedere. Mi auguro di sì, ma in ogni caso uno ha imparato un metodo. È successo così anche agli apostoli. Dal maestro, Gesù il maestro, si impara un metodo. Un buon insegnante, qui ci sono degli insegnanti, sa benissimo che trasmettere ai ragazzi, adesso le età sono varie a seconda, ma un metodo per imparare e gustare le cose che si devono studiare è la cosa principale che insieme ai contenuti un insegnante può fare, perché il metodo te lo porti dietro per la vita. Questo è successo anche nella Chiesa ai santi fondatori, agli iniziatori di movimenti o di ordini religiosi, di quello che è. Uno ti insegna un metodo di vita cristiana. Poi dopo tu te lo personalizzi, te lo fai tu, lo metti a punto, ma quando il Signore dice io sono la via, il metodo, la verità è la vita. Vabbè, se mi lascio andare io non finisco più perché queste cose sono appassionanti. Dicevamo che il catechismo ha una prima parte in cui si affronta il simbolo, il credo, che noi recitiamo poi nella messa. E si affrontano le parole una per una, perché non c'è spreco di parole negli insegnamenti del Signore e nel deposito della fede. Se io adesso vi leggo e ve lo leggo il numero uno, con cui inizia la sezione prima, che è intitolata proprio Io credo, noi crediamo, in cinque righe ci passa tutto liscio come l'acqua. Noi leggiamo cinque righe e non tratteniamo niente. Se le leggiamo così, no, è come leggere il giornale. Oppure dice sì, beh. Bello se uno crede, ma se uno non crede, come ci arriva? State a sentire. Numero uno si intitola Qual è il disegno di Dio per l'uomo? E dice, leggo, Dio infinitamente perfetto e beato in se stesso, per un disegno di pura bontà, ha liberamente creato l'uomo per renderlo partecipe della sua vita beata. Nella pienezza dei tempi, Dio Padre ha mandato suo Figlio come Redentore e Salvatore degli uomini caduti nel peccato, convocandoli nella sua Chiesa e rendendoli figli adottivi per opera dello Spirito Santo ed eredi della sua eterna beatitudine. Abbiamo detto che nel Catechismo c'è il contenuto della rivelazione. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono delle affermazioni che la fede ci propone come insegnate da Dio stesso, rivelate da Dio stesso. Allora, proviamo a dare un'occhiata, a pesarle un po' queste parole. Beh, intanto questo primo numero ovviamente è come un abstract di un articolo, cioè ti presenta un po' il complesso di tutto quello che verrà dopo, e quindi è quasi un insieme di titoli, di affermazioni che dopo dovranno essere dettagliate una per rendere comprensibili. Anche Gesù parlava in un modo che mica subito tutti capivano, anzi. Questo numero uno introduce in sintesi, quasi come un abstract, per dirlo in termini moderni, un sunto iniziale, il contenuto di tutta la prima sezione e addirittura in fondo di tutto il catechismo, che dovrà poi svolgere giustificando una per una alla luce della rivelazione e della teologia anche in parte, dove sarà necessario, ciascuna delle singole affermazioni. Quali sono queste affermazioni? Prima di tutto, la rivelazione ti dice che Dio esiste. Ma c'è Dio, ma non so. La rivelazione ti propone di accettare, di prendere in considerazione che Dio esiste. Non solo, ma ti dice anche alcuni, quelli che classicamente si chiamano attributi di Dio, alcuni aggettivi, caratteri che lo contraddistinguono. Infatti si dice, e riprendo un pezzetto che ho letto, cito, Dio infinitamente perfetto e beato in se stesso. Quindi questa prima affermazione è un rifiuto netto del materialismo. e dell'ateismo, Dio esiste. Se ti va bene prendere in considerazione questa affermazione e verificare per le conseguenze che porta poi nella tua esistenza, allora possiamo proseguire. Se non ne hai voglia o non ti interessa, dai un'occhiata alla tua vita. Stai vivendo come se esistesse o come se non esistesse, perché non è possibile una neutralità. E fai una verifica della tua vita. Una verifica anche terrena, eh? Poi dopo il tutto sarà per al di là, ma cominciamo pur da di qua. È meglio la vita come se Dio non esistesse? A parte che non è possibile perché tu un Dio te lo fai comunque. Oppure, non lo so, andiamo a vedere. Certo, uno che ha già la fede riflette sopra un patrimonio che ha già, ma questo vale per tutti. Incontrarono Gesù per la strada e dice, maestro, ma dove stai di casa? Cosa? Venite a vedere. Poi parliamo e poi cominciamo a fare una vita insieme, vediamo cosa succede. Se vi torna è questa, se non vi torna siete liberi di fare quello che volete, però Dio esiste. Poi subito dopo c'è un'altra affermazione, si parla della creazione. Ma cosa vuol dire? Creazione definita frutto di una libera scelta, creazione di tutto ciò che esiste e in particolare dell'uomo che si distingue da Dio. Viene detto subito che l'uomo è creato e quindi non è Dio, ma ha un legame in qualche modo imprescindibile. Se Dio non ci fosse, non ci sarebbe neanche la creatura, non ci saremmo noi. Liberamente creato, qui c'è il rifiuto del panteismo, cioè pensare che tutto il cosmo è Dio. No, c'è un fondamento di tutto che è Dio creatore. Poi ci sono le realtà create che sono tenute su in esistenza, volute da Lui, volute e amate. Creato liberamente, non è un meccanismo, non è un determinismo. Dio è libero. E allora chi gliel'ha fatto fare di creare tutta sta baracca che siamo qui in un sacco di problemi? E qui c'è il terzo punto, vedete, 1, 2, 3, bisogna andare a sviscerare, altrimenti uno legge e gli sembra tutta acqua fresca. Il fatto è che non sono solo cose da imparare, sono anche da imparare. I bambini si facevano imparare a memoria il catechismo, e chi di noi ha fatto il catechismo alla vecchia maniera, grazie ancora il Signore di ricordarsi ancora un po' queste cose. Perché servono per la vita. Servono per capirla la vita e per viverla bene o il meglio possibile. C'è un motivo dell'atto di creare che è spiegato in queste righe. Il fine, lo scopo della creazione. Viene detto là dove si dice in quella mezza riga per renderlo l'uomo partecipe della sua vita beata. Dio vuole creare degli esseri intelligenti e liberi, ha creato gli angeli, ha creato gli esseri umani, perché si gustino anche loro la bellezza dell'esistere, come Dio se la gusta in se stesso. Ma ha voluto misteriosamente scegliere di avere qualcuno a cui comunicarla, no, non che non gli bastasse se stesso, ma per sovrabbondanza. Qui ce lo faremo spiegare in paradiso come funziona veramente. Però c'è qualcosa di sovrabbondante. Se non è sovrabbondante l'universo, ci sono delle galassie, delle stelle che noi non vedremo mai, che l'umanità non vedrà mai, e che però sono lì per rendere gloria a Dio. Una volta si faceva sempre i paragoni romantici, la stella alpina su nel coso, eccetera, che non la vede nessuno. E lì rende gloria a Dio per il solo fatto di esistere, perché l'ha voluta Lui. Il motivo è di rendere partecipe della vita beata di Dio. Questo sarà il paradiso. Però già qui qualcosa comincia nonostante tutto e capiremo poi il perché, ci viene rivelato anche il perché c'è questo nonostante di mezzo che dà fastidio. Ecco, qui entra in gioco una parola importante, rendere partecipe, è la parola partecipazione, che ha un peso teologico, dottrinale. Tu non sei Dio, ma puoi partecipare, avere parte alla sua felicità, alla sua bellezza, alla sua vita, alla sua. È come se uno fosse parte di una famiglia. Quando il bambino è curato, è voluto bene, lui non è i genitori. Però partecipa, ci gode di un clima buono della vita familiare. Io mi ricordo molti anni fa, avevamo una comunità con un gruppo di giovani sposi, di giovani genitori. Ogni tanto nasceva un bambino, poi diventavano un pochino più grandi, ci si trovava insieme e si faceva un po' una catechesi, una qualche cosa tipo come facciamo adesso, e poi si celebrava la messa. E questi bambini respiravano il clima dei genitori, venivano all'altare, all'offertorio, ognuno con un fiorellino a portarlo, cioè era una cosa spettacolare. Poi li vedevi correre da una famiglia all'altra, da un genitore all'altra, cioè stavano bene perché c'era il clima positivo tra i genitori. E per analogia, qui ci viene detto che noi siamo fatti per partecipare, le parole non bastano, ma del clima della beatitudine di Dio. Non voglio esagerare, ma voglio dire, ogni parola che ha un contenuto tecnico, dottrinale, ha anche un respiro affettivo, esistenziale. I santi ci andavano in estasi, rimanevano lì. La partecipazione è una modalità di esistenza dell'uomo, qui dentro c'è proprio un'antropologia, una concezione della vita, una modalità di esistenza dell'uomo che è distinta da quella del creatore. Noi non siamo il creatore, così come un bambino non è i suoi genitori. È distinta, ma non è contrapposta. Io per distinguermi e essere me stesso non ho bisogno dell'uccisione del padre, per dirla freudianamente, ma posso avere un rapporto di partecipazione alla famiglia. Una volta mi veniva da dire la partecipazione è, come dire, la categoria teologica e antropologica, è un modo di concepire se stessi, proprio della grazia, là dove c'è la grazia di Dio si partecipa, si è parte di una cosa più grande che ti fa vivere. Mentre la dialettica, la contrapposizione, Hegel, Marx è davanti, è la logica del peccato. Io di fronte a Dio dico, va bene, faccio da me, sono io e mi contrappongo. I medievali avevano cercato di esprimere con una formula questo motivo della creazione, di far partecipare, creare degli esseri che partecipino. E dicevano, il bene per sua natura tende a comunicarsi. No, non era una vera spiegazione, era una descrizione. È un po' come l'espansione dell'universo. Diciamo, bonum diffusivum sui, il bene per sua natura tende a comunicarsi. Fin qui tutto bello, adesso arrivano i guai, che sono contenuti in quelle 3 righe e mezzo, 4, quant'erano che abbiamo letto prima. e che sono la chiave interpretativa, se volete una parolaccia ermeneutica, della storia dell'umanità. È la questione del peccato originale, che tutti abbiamo in testa, bene o male, se non abbiamo approfondito un po', come un fatterello, una favoletta con la mela, il serpente e queste cose qua. Beh, questo è verosimilmente una parabola, anche Gesù parlava in parabole, anche la Sacra Scrittura, la Genesi, inizia parlando in parabole nel terzo capitolo. Dice che è venuto per la salvezza, la redenzione degli uomini caduti nel peccato. Ma chi capisce oggi che cosa vuol dire il peccato? Che senso ha? Che roba è? Roba vecchia? Non è così. C'è stata, ci dice la rivelazione, una libera scelta delle creature intelligenti, prima degli angeli, ma questo ci viene detto dopo, cioè come un dato di fatto. Qui c'è il serpente che rappresenta il demonio, l'angelo che si è ribellato, ma non ci viene descritto quello che era successo prima, lo si impara man mano che si va avanti nella scrittura. Qui la questione riguarda gli uomini, tentati dal demonio, tutto quello che volete, di cercare di capire tutta la faccenda con una logica di contrapposizione invece che quella di partecipazione. C'è una sorta di tentativo di interrompere il giusto rapporto tra l'uomo e Dio creatore, tra la creatura e il creatore. Perché la vita dell'uomo è ingiusta, è profondamente ingiusta sulla terra? Si deve soffrire, si deve morire, non si vive per l'eternità, c'è il dolore, c'è la morte, c'è l'incomprensione, ci sono i conflitti, ci sono le contraddizioni dentro di noi, quando stiamo male e siamo in conflitto con noi stessi, e ci sono le contraddizioni tra gli esseri umani. Oggi va tutto in pezzi, la famiglia, la società, la nazione, la politica, l'economia, la Chiesa stessa ne risente. Siamo in una condizione ingiusta. Perché? Perché c'è stata un'incrinatura, una rottura della giustizia originale. Originariamente c'era un giusto rapporto tra l'uomo e Dio creatore. A un certo punto l'uomo-umanità, Adamo ed Eva sono l'umanità intera, concentrano in sé l'umanità intera, poi dopo come sia andata la cronologia è un dettaglio, ma è il contenuto del messaggio, è una chiave di lettura della storia, no? Si è voluto rompere il giusto rapporto con Dio creatore. I comandamenti, ma chi se ne frega, facciamo da noi, ce li mettiamo noi. Oggi non è così. Non si fanno delle leggi che prevedono, ormai prevedono l'uccisione della gente, prevedono la pedofilia, prevedono, all'inizio era solo un divorzio, poi dopo c'è un passettino in più l'aborto, poi oggi si legalizzano gli arbitri più sconcertanti, ma l'effetto di questi arbitri è la disumanizzazione dell'uomo, la negazione dei comandamenti di Dio, della legge morale naturale, è autodistruttiva per l'uomo. Ma no, ma noi facciamo... Sì, guarda la società di oggi, guarda come ci siamo ridotti. Allora la spiegazione non è semplicemente le strutture, marxismo, o lo Stato deve far tutto, bisogna fare più leggi, bisogna mettere più controlli, siamo pieni di telecamere dappertutto. Perché, ma perché? Perché non c'è più l'educazione della coscienza. E allora ci deve essere uno spionaggio continuo, poi dopo chi deve spiare si fa corrompere da quell'altro, alla fine non se ne viene fuori. Capite che dentro queste parole c'è una concezione dell'essere umano, c'è una concezione della storia, una concezione della politica, una concezione di tutto alla fine. Se uno capisce la questione della rottura del giusto rapporto con Dio creatore, della perdita della giustizia originale, ha capito tutto della storia dell'umanità. Non c'è una spiegazione più adeguata per capire la storia. se non il fatto che le cose vanno in disgregazione perché c'è una infrazione del giusto rapporto tra l'uomo e Dio, che comporta un'infrazione del giusto rapporto dell'io con se stesso, i conflitti interiori, e del giusto rapporto con gli altri. Ecco che allora la famiglia non sta più insieme, la nazione, ma figura, ognuno vive di opportunismi, un opportunismo così cieco, così mio, perché non... Vabbè, uno di qui potrebbe farci una teologia della storia, c'è chi gliel'ha fatta, ma quello che ci serve a noi è imparare a ragionare, a guardare le cose alla luce di questo. Ecco, allora, la parola peccato significa questa perdita della giustizia originaria. Dopodiché la vita diventa spine e triboli, bisogna lavorare, bisogna faticare. Allora, se si comincia a prendere in considerazione questa chiave di lettura della storia, che è negata da tutta la modernità, giusto nel Medioevo c'era questo modo di concepire la storia, almeno in gran parte del popolo, anche perché la Chiesa l'ha sempre insegnato, adesso la Chiesa ha smesso di insegnarlo anche lei perché ha perso la fede, chi la guida ha perso la fede, in gran parte, adesso non sto andando a indagare l'anima dei singoli, io guardo il risultato complessivo. Allora, se il guaio è così grosso, c'è una perdita della giustizia originale, per cui il mondo diventa oggettivamente ingiusto, con una parola grossa, ontologicamente ingiusto, è ingiusto negli atomi, nella midolla delle cose, non solamente negli aspetti morali, no? La morale è una conseguenza, è la struttura dell'essere che è baccata. È interessante perché San Tommaso, che era intelligente, quando parla del peccato originale non fa tanto la cronologia, Adamo ed Eva, eccetera, quella è una parabola, va al nocciolo, dice il peccato originale è la perdita, il venir meno, il difettare della giustizia originale. Guardate che ce ne voleva di genialità per arrivare a cogliere in questi termini. Amissio defectus originalis justitiae. Allora come si fa a rimediare? Ma ci pensiamo noi con la filosofia, con la politica, con l'ideologia, con le battaglie, con le guerre, con lo Stato, con i controlli. Non ce l'ha mai fatta nessuno. Fate un bilancio della storia, non ce l'ha mai fatta nessuno. Il danno è talmente grosso che solo Dio stesso, l'Onnipotente, può rimediarlo. Noi siamo come il bambino che ha rotto il vaso prezioso in casa, perché è andato lì, il vaso era già, c'era la tovaglietta sotto, il bambino ha tirato, fracchete, è andato giù tutto, è andato in mille pezzi. E voglio vedere il bambino che riesce a ricostruire, non ci riesce. È una questione di causalità, non può avere le capacità. Allora bisogna che sia Dio stesso a intervenire. La parola redenzione, che per noi non significa niente, per noi è tutto nell'aldilà, è tutto spiritualismo, è tutto lontano, è tutto la vita poi concreta è un'altra cosa. Non è vero. La parola redenzione la si capisce solo se la si ritraduce in termini di riparazione. La redenzione non è altro che la ricostruzione del vaso andato in pezzi, la ricostruzione della giustizia originale. Anzi, arricchita, potenziata ulteriormente. La riparazione del giusto rapporto tra l'uomo e Dio creatore. Il ripristino della giustizia originale. Io non so cosa vi dicono queste cose. In una prospettiva cristiana occorre reimpararle, perché altrimenti è come non capire nulla di quello che sta succedendo. Ma piano piano... Capite, quando sono arrivati i primi cristiani, che si sono trovati nella città romana in cui queste cose, qualcosina, i filosofi capivano, ma non hanno dovuto costruire quello che i filosofi moderni chiamerebbero hanno chiamato anche i filosofi marxisti, è un'espressione che ho trovato in Althusser e che mi ha appassionato, era un filosofo della scuola di Parigi, marxista, strutturalista, ricostruire lo spazio teorico per pensare il cristianesimo. Nei primi secoli il lavoro che hanno fatto i padri del terzo secolo, soprattutto poi via via, era costruire i concetti per pensare il cristianesimo, facendoli interagire con quelli che la filosofia offriva, ma oggi noi dobbiamo rifare tutto questo lavoro in gran parte, la tradizione ce lo dà, ma le parole stesse che io ho letto prima significano quasi nulla per molti di noi. Bisogna ricostruire il significato delle parole per pensare in termini umani e quindi cristiani. La redenzione è questo lavoro di riparazione, di ricostruzione, che poi va, come dire, assimilato, va... Per poter fare questa riparazione ci voleva per forza uno che avesse l'onnipotenza di Dio, perché solo chi ha creato può ricostruire il vaso distrutto o andato in mille pezzi. Eppure i pezzi ci sono tutti, non è che non ci siano, quindi non è tutto perduto. Non siamo protestanti. Al tempo stesso bisognava che questo Dio così onnipotente fosse anche un uomo, perché il guaio l'aveva fatto l'umanità e quindi ci voleva, si era rotto il legame partecipativo, almeno in gran parte, non tutto, perché sennò tutto sparirebbe nel nulla. Tra il creatore e la creatura bisognava risaldare in qualche modo stabilmente l'uomo con Dio. Ecco l'incarnazione. Il verbo si fa carne, crea una saldatura indistruttibile tra l'uomo e Dio, le due nature dell'unica persona di Cristo. E questa è la ricostruzione, dopo tutto il resto è svolgimento, è sviluppo, è conseguenza. Non è finita qui. In questo numero, in queste quattro righe e mezzo, se le rileggete parola per parola, c'è di più, che viene detto come una cosa normale, perché per noi è normale, perché siamo abituati ancora ad avere dei residui di reminiscenza di parole cristiane nella mente, ma se non le contiamo rimangono residui e li perdiamo. C'è un'anticipazione della rivelazione della Trinità, della natura trinitaria di Dio. Un unico Dio in tre persone, che viene proposto in maniera naturale. Dio Padre dice ha mandato suo figlio, come se fosse normale, per opera dello Spirito Santo. E anche Gesù parlerà così, perché sarà per scontato, perché cosa vuoi andare a spiegare più di così? Dice io e il Padre siamo una cosa sola. Ah, c'è un Padre, tu sei il figlio, ma guarda. Vi manderò lo Spirito. Ah, grazie. Ma Lui rivela come una cosa naturale la familiarità, la trinità di Dio. Noi adesso ci siamo abbastanza abituati, anche così abituati che non ce ne frega niente, ma un po' alla volta il catechismo dovrà analizzare come hanno fatto i primi vescovi, i primi dottori cristiani nei primi secoli, cercare di sviscerare con l'intelligenza, la luce dello Spirito Santo, le cose che aveva detto il Signore, perché hanno delle conseguenze per la vita individuale e sociale. Una società, una civiltà costruita tenendo conto di questo, ti costruiva le città a 12 porte, come anche qui a Bologna, perché erano il simbolo degli apostoli scelti da Cristo. Ci costruivano le città dove c'era un centro da cui a raggiera spartiva tutto ed era il simbolo di Cristo. Mettevano la Chiesa in posizione alta anche nei paesini, in montagna. Determinava anche l'urbanistica, determinava i segni in casa e quindi anche una regola nell'ordine della giornata. Chi è che è abituato a dire una regola? Sì, se uno dice mezzo preghiera di corsa al mattino è già molto. Adesso non voglio distruggervi, voglio dire pensiamo alla vita normale di tanta gente, poi tutti voi so che pregate, non è quello il punto, ma voglio dire il motivo di tutto questo. Poi c'è un'anticipazione, si fa un cenno anche alla Chiesa, perché qua si dice: gli uomini convocandoli nella sua Chiesa, rendendoli figli adottivi per opera dello Spirito Santo. Qui si fa un accenno alla Chiesa come luogo nel quale si rende oggettivamente, cosa vuol dire oggettivamente? Con sicurezza. Non appena con una percezione soggettiva e psicologica. Il cristianesimo, la fede, non è uno stato d'animo. Certo, c'è anche quello, ma non è quella la cosa principale. Così come quando tu ti siedi a tavola e vai a mangiare, che tu abbia fame o non abbia fame, che ne abbia voglia o non abbia voglia, che sia pronto a gustare quello che gusti, o che hai dei pensieri, stai pensando ad altro. Se mangi quello che mangi, ti tieni in piedi, ti nutre, anche se non te ne accorgi. Se ti limiti a pensare a un piatto di lasagna o un arrosto e non ti metti a mangiarlo, il sentimento non ti nutre. Questo vale anche per la vita cristiana. La Chiesa, perché la sopportiamo ancora la Chiesa con questi qua che ne fanno di tutti i colori? Perché indipendentemente dalla condotta morale o dalla comprendonio di chi c'è dentro, dei nostri limiti, è oggettivamente il luogo, il sacramento si dice, il luogo nel quale si rende con certezza, con sicurezza, possibile la partecipazione, l'esperienza della recuperata giustizia del rapporto con Dio Creatore. Se fai da te non ci arrivi, se passi dalla Chiesa pur con tutti i limiti degli uomini che la compongono, lì sei sicuro. Non è tutto affidato solo al tuo sentimento, anzi, quello conta relativamente, se c'è, tanto meglio. Bisogna riallenarsi a ragionare così, altrimenti uno si stufa. Dice, ma io, non so se l'ho detto già la volta scorsa, dice, ma io Dio lo sento nel mio cuore, non ho bisogno di andare alla messa, di andare... No. E dico, amico mio, torna a casa e invece di metterti a pranzo, a mangiare, pensa, tu lo senti dentro quanto è buono il cibo che dovresti mangiare, non ti sedere neanche a tavola, lo senti dentro. Prova a far così per una settimana, poi mi dirai. Spero di non annoiarvi troppo, ma... Ecco, l'anticipazione della nozione di sacramento e dei sacramenti come i mezzi sicuri per riaccedere al giusto rapporto con Dio Creatore, per riassaporare la giustizia originale, il giusto modo di vivere. Il giusto rapporto con il Creatore è ciò che decide del mio giusto modo di esistere, altrimenti le cose saltano, sono sfasate. Dice ancora, rendendoli, i cristiani, figli adottivi, i battezzati, figli adottivi, fin da ora, ed eredi della sua eterna beatitudine dopo la risurrezione. Dopo poi entrerà... in dettaglio, perché tutti questi punti che vi ho venduto adesso così di pacca vengono sviluppati uno per uno esaminando gli articoli del Credo e poi il Padre Nostro, poi la liturgia, i sacramenti, tutto in modo da aiutarci a avere nella testa lo spazio teorico per pensare cristianamente. Se hai delle idee sane, hai la possibilità anche di vivere in maniera sana. Se tu ti alimenti bene, sta bene anche il tuo corpo. Faccio un paragone con il corpo perché San Tommaso li faceva continuamente, per far capire Dice San Tommaso, scusate, io lo cito perché è troppo bravo, ce l'hanno regalato, ma noi attraverso gli esempi, le cose materiali, le cose create, se le capiamo bene, siamo come dei bambini presi per mano per arrivare alle cose più profonde, alle cose dello spirito. Non si può essere così spiritualisti e disincarnati da dire ho un disprezzo per tutto ciò che è materiale per diventare più spirituale. Non è questa un'impostazione sana, se non in casi estremi. No, bisogna che le cose materiali siano quelle che ci fanno vedere i loro fondamenti, cioè quelle spirituali. Ma d'altra parte questo vale anche in fisica, vale nelle scienze, non si capisce perché si dovrebbe ragionare in una maniera diversa. Se tu vuoi spiegare, lo dico in termini da fisico, se tu vuoi spiegare l'osservabile, ciò che è misurabile, sei costretto almeno a ipotizzare alcuni principi che non sono osservabili, perché l'osservabile, il materiale, si spiega con l'immateriale, l'osservabile si spiega col non osservabile. Nella prima metà del Novecento, quando nacque la meccanica quantistica, do un pizzichino per gli scienziati, così si svegliano. Werner Heisenberg, che è stato uno dei padri della meccanica quantistica, insieme a Erwin Schrödinger, voleva costruire una fisica in cui tutte le grandezze matematiche che si dovevano definire corrispondessero a delle quantità misurabili, a degli osservabili. Non ci è riuscito. Ha dovuto ipotizzare anche delle grandezze non osservabili direttamente per poter ottenere informazioni sugli osservabili. E queste grandezze non osservabili erano gli autostati che corrispondono alle condizioni iniziali della funzione di Schrödinger. Tanto per vendervi un po' di cose scientifiche. Perfino in fisica vale questo. Quindi tutta questa schizzinosità delle scienze è tutto osservabile. No, non è vero. Tra l'altro oggi siamo abituati a lavorare con l'informazione, l'informazione è immateriale, lo dicono anche i padri della teoria dell'informazione. Vabbè, diciamo che la pienezza dei tempi è un'espressione che si trova in San Paolo, cioè, il momento più opportuno, bisognava scegliere un momento nella storia dell'umanità perché nascesse l'incarnazione, significa che Dio si fa uomo e sceglie un essere umano in cui che ha unito interamente a sé e che ha il compito di portare avanti tutta l'opera della redenzione nella modalità che Dio ha scelto. Adesso qui non stiamo in questo momento a entrare nei dettagli, anche perché ci si sono rotti la testa per secoli. C'è stato un momento della storia che è stato scelto da Dio come quello più opportuno, quello più giusto. Poi noi possiamo cercare di capire le ragioni per cui è stato fatto questo. Dio ha scelto un momento preciso della storia, dell'umanità. Pienezza dei tempi anche in quest'altro senso, che con la comparsa di Cristo, con la comparsa del Dio fatto uomo, in quel momento lì la storia dell'umanità ha raggiunto la sua pienezza. Nel senso che è la presenza reale di Cristo che dà significato a tutta la storia, e quindi quello è il momento più importante da un certo punto di vista. Si possono vedere tante sfaccettature, poi la ricchezza di un'espressione di questo tipo forse la comprenderemo solo nell'aldilà, però ci sono ragioni anche di carattere storico, forse di elementare, di buon senso. Questa è una delle cose forse più ragionevoli, perché nel momento in cui è comparso Cristo sulla faccia della terra, c'era già stato il passaggio dal mito alla razionalità. c'era stata tutta l'elaborazione della filosofia greca, c'è stata l'unità dell'impero e quindi l'annuncio poteva essere diffuso su tutta la parte della terra conosciuta allora e raggiungere le periferie dell'impero, raggiungere Roma e le periferie dell'impero senza troppi ostacoli, pur attraverso le persecuzioni. C'era il diritto romano, che è stato il fulcro, noi l'abbiamo quasi distrutto oggi, ma è stato il fondamento più maturo della legislazione del mondo civilizzato conosciuto allora. Questo ha consentito un'elaborazione della teologia, sfruttando la filosofia, ha consentito un'elaborazione di una struttura anche giuridica all'interno della Chiesa. Cioè si possono trovare tanti motivi di convenienza, come dicevano i teologi. Poi c'è sempre qualcosa di misterioso, di qualcosa di più grande di quello che noi possiamo sapere. Però chi ti scrive, quando ti deve fare un resoconto come San Paolo, non può non riconoscere in quello un momento centrale della storia. In questo senso è la pienezza dei tempi. È la presenza di Cristo che ha reso piena la storia in quel momento lì, perché lì in lui si riassumeva tutto. Poi ci possiamo lavorare sopra ancora chissà quanto. Ecco, però questi elementi ci sono motivi di convenienza, sono quelli che noi possiamo afferrare, capire. Poi forse ce ne sono altri che adesso mi sfuggono. Ma io ho fatto una sottolineatura degli aspetti esterni, se vogliamo, al popolo. Sommando con tutto questo, la storia del popolo di Israele è stato preparato. Questo poi lo vedremo nei passi successivi, perché c'è tutta una pedagogia di Dio. Una volta mi ricordo che quando non si era preparati abbastanza a leggere la Bibbia, l'Antico Testamento, ci voleva il permesso del confessore per leggere l'Antico Testamento. Perché uno dice, uno si scandalizza di tutte le porcherie che ci sono per della fede. Oggi siamo forse maturati un po', siamo capaci di vedere il rovescio della medaglia, e cioè che Dio è partito in un contesto in cui c'erano anche nelle religioni pagane, c'erano sacrifici umani, c'erano vendette obbrobriose, e ha cominciato a regolamentare un po' la civiltà di un popolo, il popolo di Israele, cominciando a introdurre delle leggi di giustizia. La vendetta non deve scatenarsi all'infinito. Quando avete regolato i conti per un po', dopo si procede in una maniera più umana, no? I sacrifici umani, uno si scandalizza con un moralismo da idioti, ma è così. Del sacrificio di Abramo, dice, il sacrificio di Isacco, no? Dio che è cattivo chiede ad Abramo di ammazzare il figlio, poi non glielo fa ammazzare per il rotto della cuffia. Non è così. Il sacrificio di Abramo sancisce la fine dei sacrifici umani nella religione. Quindi Dio sta facendo fare un passo da gigante rispetto al livello di tutte le civiltà circostanti, di tutte le religioni circostanti. È chiaro che, visto alla luce di Cristo, è il segno del futuro sacrificio di Cristo. Ma in quel momento storico significa che Dio sta insegnando che non ha bisogno di sacrifici umani. L'unico sacrificio sarà quello di Cristo. Tant'è vero che lì l'angelo ferma la mano di Abramo e Isacco non viene sacrificato, mentre in tutte le altre religioni pagane c'erano i sacrifici umani. Cioè, voglio dire, c'è una progressione passo passo fino ad arrivare a Gesù Cristo, che insegna un modo non apparente ma reale di lavorare su se stessi. Pensate al quinto capitolo del Vangelo di Matteo: avete inteso che fu detto, ma io vi dico, vi faccio fare un passo in più. Tutto è stato preparato, adesso siamo alla pienezza dei tempi, si fa il passo in più. E inizia una nuova concezione dell'uomo. Ma ci sono voluti secoli di preparazione. Poi il resto ce lo spiegheranno quando siamo di là, ma intanto c'è stato questo lavorio, no? Tra l'altro lo vedremo anche, questo metodo di educazione, di condurre per mano, sarà il catechismo stesso che fa questo lavoro nella lettura della storia dell'Antico Testamento, come diceva lei, fino a Giovanni, fino a Maria, eccetera. Quando incontra per la strada a Emmaus i discepoli. Si va a Emmaus, ci sono due tradizioni, Emmaus non è identificato in maniera univoca, però c'è un luogo fisico dove ci sono ancora i resti della casa di Cleofa, e c'è un percorso, un vialetto, uno stradellino. Quando vai là è impressionante perché tu cammini e dici, insomma, metro più, metro meno, qui sono successi gli avvenimenti del Vangelo, insomma, no? Lì veramente parlano le pietre, come dice Gesù in Vangelo, c'erano gli uomini, parleranno le pietre. Percorri questo vialetto e, bene o male, metro più, metro meno, lì Gesù si è accostato a questi qua che tornavano a casa amareggiati. E dice l'Evangelista Luca, Gesù cominciò a spiegare loro le scritture di tutto l'Antico Testamento, fino ai profeti, fino alle cose, in tutti i passi che si riferivano a lui. Questo è il modo giusto di fare l'esegesi. L'ha fatta lui per primo, no? Il catechismo seguirà un po' la stessa strada, c'è una parte, lo vedremo anche nella storia dell'Eucaristia. Come Gesù che spiega passo per passo tutto ciò che si riferiva a lui nelle scritture. Quando mi sono letto la Fides et Ratio, forse l'enciclica più abbandonata degli ultimi tempi, vi invito, poi semmai, non so quando ne parleremo, ma il quarto capitolo della Fides et Ratio vuol dire fede e ragione, il rapporto tra fede e ragione. Nel quarto capitolo, Giovanni Paolo II percorre la storia del rapporto fede-ragione dalle origini, anche leggermente precristiane, al cristianesimo fino alle grandi sintesi teologiche, filosofiche medievali e poi la crisi del nominalismo, della modernità fino a oggi. E la cosa che mi colpiva di più. Io l'ho insegnata nei corsi che facevo a Roma perché per me era fondamentale quella cosa lì. Non so quello che sarà rimasto, spero qualcosa. Qualcuno mi scrive ancora, quindi. E si vedono tutte le tappe, in questo senso un po' anche la pienezza dei tempi di cui si parlava prima, no? Dal punto di vista filosofico, come osservava giustamente lei. Nel VI secolo prima di Cristo c'è, come dire, la scoperta della razionalità, che avviene un po' in diverse culture, diverse civiltà, anche nell'estremo Oriente per certi aspetti. Per cui c'è il passaggio dal mito alla razionalità. Il mito ha il carattere di quasi di una parabola, cioè di immagini descrittive per comunicare una verità. Ti dipingo un quadretto simbolico. Quello che tu vuoi trattenere è un messaggio, c'è una verità. La stessa, se vogliamo, forzando un po' le cose, descrizione del peccato originale, in questo senso ha il carattere letterario del mito, cioè in questo senso noi non riusciamo forse troppo a entrare nei dettagli. Non. Nasce dalla razionalità, comincia a porre il problema di comprendere alla luce di alcuni principi di comprensione la realtà. Poi allora abbiamo la filosofia greca, tutto il tentativo di capire la natura, come è fatto il mondo, i filosofi ionici e via di seguito, che erano i fisici, i naturales, quelli che si occupavano della natura. Poi dopo nascono una serie di idee con i pitagorici, si cerca di fare come oggi, si spiega tutto con la matematica, si fa un'aritmogeometria che era la fisica matematica dell'epoca in fondo, no? Noi oggi facciamo uguale, noi con le teorie matematiche cerchiamo di spiegare l'universo fisico, in questo senso siamo pitagorici in parte. Galileo si rifarà ad Archimede, c'è tutta una tradizione. Poi si scoprono le contraddizioni logiche. Ecco che allora si comincia a capire che ci vuole una teoria dei fondamenti, ma lo stiamo facendo anche oggi delle scienze. E così nasce la metafisica, come la teoria dei fondamenti delle scienze, che non è la teoria degli angeli, è la teoria dei fondamenti dell'essere, e via di seguito. Ecco, si va avanti così. Quando arriva il cristianesimo, bisognava riuscire a tutto questo mito del cristianesimo con la religione degli schiavi, dei poveri, sì, anche quello, ma prima di tutto si sono convertiti i filosofi nei primi secoli. Giustino che dice: finalmente ho trovato la vera filosofia, la vera spiegazione di cos'è l'uomo nel cristianesimo. Probabilmente non era solo filosofia, era anche una pratica di vita. Allora, come fare a rendere pensabili certe nozioni? La nozione di persona. La persona era la maschera teatrale che faceva l'amplificatore nei teatri greci e negli anfiteatri romani, no? Allora hanno dovuto lavorare per arrivare a trasformare questa parola con il suo significato in qualcosa che potesse contenere la nozione di persona umana, di persona divina, come noi oggi l'abbiamo ereditata, ma allora bisognava metterla a fuoco. Ecco che così il cristianesimo ha potenziato e migliorato, ha preso le parole della filosofia e poi le ha potenziate, le ha migliorate, le ha ampliate per farle diventare dei recipienti in cui ci potesse stare dentro un contenuto più profondo che veniva dall'insegnamento di Cristo. E qui siamo sostanzialmente nei primi 3 secoli, primo, secondo e terzo secolo, questo lavoro degli apologisti, cioè questi che filosofi convertitisi dovevano rendere ragione, come dice l'Apostolo Pietro, rendere ragione della fede in maniera. Perché all'inizio i cristiani era ridicolo il cristianesimo, sì, ma figuriamoci, abolire la schiavitù o fare un certo tipo di discorsi, la vita eterna, tutte queste cose qua, era ridicolo. Far vedere che non era ridicolo. Dio uno in tre persone, ma è una contraddizione logica. No, far vedere che non è una contraddizione e che è in qualche modo pensabile costruire delle categorie filosofiche per riuscire a pensare i contenuti dell'annuncio di Cristo in una maniera, fai vedere che non è illogica, anzi. Poi si va avanti, leggetelo questo quarto capitolo perché in poche righe lo dice, addirittura si fa vedere che nel cristianesimo c'è una concezione dell'uomo ben più grande, superiore a quella che avevano elaborato i filosofi precedenti. Non solo è la vera filosofia, ma è più profonda, è più vera, anche dal punto di vista filosofico, oltre che dal punto di vista. La rivelazione aiuta la ragione a funzionare meglio. È fantastico questa roba qua, perché poi si arriva via via a una comprensione della Bibbia in questa chiave, in questa rilettura, si arriva alle grandi sintesi filosofiche. Abbiamo il dato della rivelazione che ci viene dalla Sacra Scrittura, dagli insegnamenti di Cristo, poi abbiamo la nostra intelligenza, la nostra scienza, la nostra razionalità, cerchiamo di dedurre scientificamente dalle premesse di rivelazione tutta una serie di considerazioni che siano compatibili, che non arrivano a contraddire. E così si comincia a costruire un sistema teologico, ecco le grandi sintesi, così arriviamo ai primi padri della Chiesa che arrivano a formulare, che poi sono un tutt'uno anche con la liturgia, perché l'ex orandi, l'ex credendi, il modo di pregare è un'espressione del modo di credere, e viceversa, il modo di credere impara da come si prega, perché il centro era l'Eucaristia, e via, 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 così. Poi hanno cominciato a costruire dal IV secolo in avanti, quando il cristianesimo è diventata religione pubblica, non era solo nelle catacombe, a costruire gli edifici. Ecco, allora qual è l'edificio più adatto per poter. Ma la basilica. La basilica era il luogo della discussione degli affari, ma aveva una struttura a navate, aveva una struttura. Adattiamola in maniera. Mettiamo l'altare, mettiamo il leggio, mettiamo alcuni ponti, e lì si poteva radunare, e via di seguito. Poi si arriva a costruire la città in maniera che sia essa stessa segno della centralità di Cristo. E così si costruisce una civiltà. Ecco, il quarto capitolo ti fa vedere tutti questi passaggi fino alle grandi sintesi, e poi dopo il ripetersi in qualche modo del vizio originale, no? Del peccato originale, come diceva lei. Quando hai una sintesi bella, perfetta, che cosa fa il filosofo, il teologo? Si guarda allo specchio, dice: come sono stato bravo, ho costruito una sintesi. I santi non hanno fatto questo, ma quelli che sono venuti dopo, che erano un po' meno santi, hanno cominciato a innamorarsi più della propria costruzione teologica che non di Cristo. E lì cominciano i guai. Guardiamo come sono messi molti teologi oggi. Cioè, quando uno si compiace della sua teologia, se ne innamora più che non di Cristo. Mentre San Tommaso diceva: regalatemi un libro, e poi i libri allora erano una roba complicata, non era come adesso che c'è l'ebook, va bene? Regalatemi un libro e mi fate felice. Dice: ma se ti dovessimo bruciare tutti i libri, tu cosa faresti? Te ne lasciassimo uno solo, cosa sceglieresti? L'unico libro che vorrei avere è Cristo. Perché lì dentro c'era tutta la dottrina, tutta la... Questo vuol dire essere dottori della Chiesa, vuol dire avere la fede, no? Una cosa straordinaria. Il libro della vita, se vogliamo, eh? Tutte le metafore, le simbologie.